Benvenuto e benvenuti a questa quarta puntata stagionale di South Stream. Siamo come sempre a Radio Sciamalle, siamo Dylan Di Chiara
e Paco Mendola.
Intanto vi ricordo che siamo sbarcati su Facebook, fuori tempo massimo, e quindi potete seguirci anche là, oltre che su Instagram se non l'avete già fatto.
Sì, poi voglio sottolineare la puntualità che stiamo riuscendo ad avere in questo inizio di stagione.
Esatto, perché l'anno scorso facevamo una volta ogni due settimane, poi una volta ogni settimana, una volta ogni tre
anche.
Ora siamo su una volta a settimana per quattro volte consecutive, che direi che è
quasi un record.
La prima stagione siamo stati puntualissimi, sì, però diciamo ci siamo quasi, dai, possiamo farcela quest'anno. E anche perché sta succedendo di tutto, diciamo l'anno scorso c'era una grande differenza nel mondo: Donald Trump era solo il capo dell'opposizione, quindi ne abbiamo parlato tanto anche l'anno scorso, ma meno di quest'anno, che è presidente degli Stati Uniti, che è più soberante del 2016.
Sì, ma già si vedeva pure dalle foto che hanno visto, come le foto presidenziali, faccia molto più arcigna, cattiva.
Sì, questa volta vuole veramente cambiare gli Stati Uniti e di conseguenza il mondo, e applicare il famoso Project 2025, che sarebbe il progetto dei repubblicani, il programma di governo che avevano immaginato. E in questa agenda di governo c'era anche la famosissima questione dei dazi, che è una cosa di cui abbiamo parlato in passato, ma come cosa teorica. Invece adesso si sta realizzando,
sta diventando una cosa concreta, e sono stati dichiarati e messi e poi congelati svariati dazi, insomma, in giro per il mondo, in particolare nei paesi più prossimi agli Stati Uniti per il momento.
Esattamente, questa cosa i giornali l'hanno chiamata la guerra dei dazi, giustamente, e riguardano soprattutto il Messico e il Canada, ma in realtà hanno riguardato anche la Cina e l'Europa, ma ci arriviamo fra un attimo.
Sì, anche perché quelli in Messico e Canada sono stati quelli più corposi, anche come dazi, cioè del 25% su tutta la merce importata da questi due paesi.
Esattamente, è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno, nel senso che si sapeva che ci sarebbero stati dei dazi, ma si immaginava per tutti al 10%, invece questi dazi al 25% per questi due paesi, con cui tutto sommato gli Stati Uniti hanno anche un buon rapporto in teoria, soprattutto con il Canada, e sono stati un po' uno shock. Infatti in Canada è successa una cosa curiosa, cioè hanno cominciato a levare i prodotti americani, ovviamente intendendo come USA, dai supermercati, hanno detto va bene, vendiamo altro.
O a mettere delle etichette sui prodotti in Canada.
Esatto, un po' diciamo come retaliation, ma insomma il Canada ha reagito così, il Messico ha reagito con un bellissimo discorso molto antiimperialista della presidente Sheinbaum, che insomma ha invitato gli Stati Uniti a riflettere su questa opportunità di mettere i dazi, sulla base del fatto che insomma si possono acquistare cose anche da altri luoghi del mondo, quindi come a dire non abbiamo bisogno di voi.
Sì, tra l'altro la Sheinbaum mi piace molto come presidentessa, meglio di Obrador, cioè anche forse.
Sì, è più mediatica rispetto a Obrador soprattutto, quindi si presenta bene, poi andrebbe visto ovviamente vivendo in Messico.
Certo.
Però si presenta bene, poi è di quel partito che è un po' il partito della novità, no, in Messico, perché il partito rivoluzionario storico era diventato un partito molto corrotto.
Sì, il partito istituzionale rivoluzionario.
Esattamente, perché quello della rivoluzione zapatista, ma insomma di Pancho Villa, quella che avete studiato forse a scuola, però insomma nel frattempo era diventato un partito molto di establishment, ha governato il Messico quasi ininterrottamente per decine di anni, poi c'è stata una parentesi con il partito invece di destra, quello liberale, che è tipicamente di centrodestra, che è molto legato anche, almeno con alcune delle sue figure, al narcotraffico, e invece poi questo partito qua, che è il partito, una sorta di Podemos messicano, ha governato il governo prima con Obrador, adesso con la Sheinbaum, e sta cercando di cambiare alcune dinamiche del Messico anche nei rapporti internazionali, e forse questa è una delle cose che non è piaciuta a Donald Trump.
Che pare abbia chiesto un maggiore controllo delle frontiere, diciamo c'è stata una contrattazione per quanto riguarda appunto questi dazi, anche perché poi Canada e Messico sono i paesi con cui gli Stati Uniti hanno maggiori rapporti commerciali proprio al mondo.
Ovviamente sono
essendo
i due paesi che confinano.
Esatto, certo.
Esatto.
E quindi c'è stata questa contrattazione tra Messico e Stati Uniti, e poi anche tra Canada e Stati Uniti, per appunto risolvere questa questione dei dazi.
Esattamente. Esattamente, oggi è il 6 febbraio dal nostro punto di vista e stamattina è arrivato l'annuncio del congelamento dei dazi in Messico e qualche ora dopo anche in Canada, in cambio di un maggiore controllo sulle frontiere, quindi una maggiore lotta all'immigrazione clandestina e maggiore controllo rispetto al narcotraffico. Ovviamente sono cose che riguardano più il Messico.
Sì, non so che il Canada che può fare da questo punto di vista, ma comunque.
Sì, io non so molti casi di immigrati clandestini dal Canada, cioè so di canadesi che magari vanno negli Stati Uniti a vivere e si trovano senza il permesso perché non trovano lavoro e stanno in difficoltà, rischiano l'espatrio, però parliamo di casi specifici.
Tra l'altro il Messico pare abbia avuto anche lui le sue rimostranze nei confronti degli Stati Uniti, chiedendo appunto di arginare questa emorragia di armi che dagli Stati Uniti vanno verso i cartelli del narcotraffico messicani, rendendoli molto più potenti di quello che potrebbero essere o che dovrebbero essere.
Ah, fra l'altro io sono andato a vedermi proprio l'annuncio di questa vicenda dei dazi sul sito della Casa Bianca e lui non parla mai di migranti. Sul sito della Casa Bianca, sito istituzionale Casa Bianca, non il profilo Twitter di Trump, li chiama gli alieni, continua a chiamarli gli alieni. Ha detto che in cambio della lotta agli alieni irregolari, perché poi gli alieni irregolari non so quali siano, e lui farà questa. Peraltro, se io fossi uno di quelli che crede rettiliani, impazzirei su questa vicenda qui. Quindi insomma, sì, siamo un po' raffreddati, non so se si sentono i nostri colpi di tosse, io cerco di nasconderli, ma non so se ci riesco, uno sicuramente l'ho fatto sentire. E comunque, dicevamo, e quindi insomma, con questo accordo sulla lotta all'immigrazione clandestina e al narcotraffico, ha dato una sorta di mese di trial, di prova a Messico e Canada. Tra l'altro, ripeto, il Canada non ho idea di cosa dovrebbe fare, probabilmente si parla di migranti che arrivano in Canada e poi dal Canada vanno negli Stati Uniti, ma credo siano una minoranza della minoranza, ma in realtà ci sarà qualche altra richiesta fatta a Trudeau nei giorni scorsi, o almeno così si posso immaginare.
Privata sede forse.
Esatto, in camera caritatis. E insomma, quindi questa cosa sembra essersi per ora risolta, ma il bond Donald non si è fermato e ha imposto anche i dazi alla Cina. E i dazi del 10% sono altissimi per un paese che è il principale esportatore al mondo.
Sì, e la Cina ha detto ok, noi ci appelliamo direttamente al WTO.
Esattamente, per concorrenza sleale e insomma per aver violato le regole del mercato internazionale. Il WTO è l'organizzazione che regola appunto il mercato internazionale.
World Trade Organization.
Esattamente. Chiaramente WTO, manco a dirlo, maggioranza statunitense, è sempre stato un riferimento degli Stati Uniti d'America, il WTO.
Sì, è anche ironico che la Cina si appella al WTO contro gli Stati Uniti.
Sì,
per
perché
i dazi,
quello,
perché l'idea della globalizzazione americana è proprio questo annullamento di tutte le possibilità, di tutte le possibili frontiere al viaggiare dei capitali e delle merci, no?
Ma perché questi, dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, hanno fatto una battaglia senza quartiere contro la il protezionismo, esatto. Come se il protezionismo fosse il principale male del mondo dopo il comunismo, ovviamente. Ed è curioso che arrivino dei socialisti a invece accusare di protezionismo liberisti perché in realtà la Cina in questo momento sta facendo da garante per il mercato internazionale, è nei fatti un approccio economico che fuori dai confini cinesi è proprio per la competizione,
il libero mercato. Il libero mercato, esatto.
Poi chiaramente quello che potrebbero dire degli economisti americani di riflesso è sì, però è facile fare la concorrenza quando fate produrre insomma con l'economia di Stato alle aziende, no? Cioè nel senso voi internamente create meccanismi per cui queste aziende non si assumono il rischio di impresa e quindi possono andare fuori e sparare prezzi fuori dal mondo. Questo è chiaramente un tema che è quello di cui l'hanno sempre accusato i democratici, che sono con i cinesi meno grevi, no? Quindi hanno più normali.
Eppure comunque questa partenza di presidenza Trump sembra più leggera verso la Cina e poi la Russia, ma la Russia già si poteva immaginare questa cosa, esatto, che verso i propri alleati storici, tra virgolette, no?
Esatto, è vero. Anche se
pure questi dazi del 10% li vorrebbero applicare anche all'Europa poi alla fine.
Esattamente, infatti c'è un'idea un po' autarchica, gli Stati Uniti noi contro il mondo. e noi Israele contro il mondo. E quindi c'è questa idea appunto di porre anche i dazi all'Europa. L'Europa ha promesso anche in quel caso di reagire, ma come al solito un po' farraginoso il meccanismo dell'Unione, e quindi finché possiamo aspettarci una posizione ufficiale ci vorrà un bel po' di tempo.
Sì, anche se Macron e Scholz si sono pronunciati, hanno detto combatteremo,
anche se ora si sono insediati vari ruoli istituzionali dell'Unione due giorni fa, e quindi adesso l'Unione Europea può di nuovo ritornare a proporre insomma delle proposte politiche, a prendere posizioni più facilmente. Vedremo che farà Ursula von der Leyen, che in realtà fino a questo momento è stata la migliore amica degli Stati Uniti. Mai l'Europa forse è stata così schiacciata, sì, sulle posizioni USA.
Assolutamente, almeno fino a qualche mese fa, insomma.
Neanche con Prodi, che era considerato un po' l'uomo dell'America per tutta la sua storia personale, esempio, anche lavorativa.
Anche pure la posizione nei confronti, cioè rispetto alla questione israelo-palestinese, non è mai stata così schiacciata sulle posizioni israeliane e statunitensi fino ad ora, insomma.
Assolutamente.
Come lo è stato nel corso degli ultimi due anni, insomma.
L'Europa ha sempre cercato di avere una posizione un po' sua su queste vicende, l'ha fatto con la gestione della Banca Centrale Europea, con Draghi, che con tutti i limiti ha sempre diciamo rappresentato una posizione piuttosto unica, con i presidenti delle commissioni, Barroso in primis, ma in generale. E invece con Ursula von der Leyen sono sembrati andare d'amore d'accordo, però questo era nell'era Biden.
Esatto.
Capito,
ora vediamo sì, come si evolveranno i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti.
Anche perché anche se il Parlamento europeo ha maggioranza di centrodestra in questo momento, spesso i conservatori europei vanno comunque più d'accordo con i democratici che con i repubblicani. O meglio, non era così fino a Bush. Poi
certo,
con Trump le cose sono un po' cambiate, nel senso che hanno cominciato ad andare più d'accordo con i democratici, anche quelli di destra. Fanno eccezione ovviamente i due paesi che vanno d'amore d'accordo con Donald Trump, che sono l'Ungheria e l'Italia.
E l'Italia, certo. Diciamo in questo momento tiriamola e...
Infatti chissà se i dazi li metteranno anche sul parmigiano. Secondo me sì,
probabile.
Perché quando Salvini era il migliore amico di Donald Trump ce li avevamo i dazi sul parmigiano.
Ma chissà, magari vogliono la Groenlandia in cambio di togliere i dazi.
Ma noi al massimo possiamo dare la Val d'Aosta, insomma, che mi dispiacerebbe pure, perché poi sai, la prima regione che si studia alle medie, ci sono affezionato. Però la cosa più simile alla Groenlandia che abbiamo è quella, Bolzano. Difficilmente
sì,
possiamo promettere noi la Groenlandia, che siamo
isoletto,
il paese più lontano d'Europa dopo la Grecia.
Se gli piacciono delle isole, possiamo dire Ustica, che ne so.
Ah, Ustica, sì.
Qualcosa del genere.
Ventotene,
Basinara.
Sì, esatto, possiamo dargli qualche. Già gli abbiamo dato Gricignano e Castelvolturno, quindi insomma, forse Lago Patria, perché in realtà. E
vabbè,
insomma, quindi questo è un po' il quadro sui dazi, vedremo come si evolverà, perché potrebbe sconvolgere il panorama del mercato mondiale, che perché questi paesi, compresi quelli europei, potrebbero scegliere un piano di autonomia nel commercio che fino ad ora c'è stato soltanto per i paesi BRICS, ma fuori non c'è mai stato. Gli accordi senza il dollaro rimangono una rarità, insomma, quelli fatti con lo yuan o con i rubli. O
sì, diciamo, hanno avuto un'accelerazione dopo l'inizio della guerra in Ucraina, quando poi la Russia è stata esclusa dal trattato che regola il cambio, lo SWIFT, ecco, non mi veniva il termine.
SWIFT, certo.
E chiaramente quindi si sono dovuti organizzare in maniera alternativa per la vendita del petrolio, insomma, agli altri stati, e hanno iniziato a chiudere accordi in altre valute. Ma diciamo, prima di questi ultimissimi anni, l'unica moneta con cui si scambiava a livello internazionale era il dollaro.
Esattamente, ma Donald Trump non ha fatto solo questo in questa settimana. Se vi ricordate, vi abbiamo già parlato di alcuni licenziamenti nell'agenzia governativa che si occupa di tutelare le minoranze e per l'inclusività. Ma Donald Trump in realtà non ce l'ha solamente con l'inclusività, ma ce l'ha un po' con tutte le agenzie governative. Ha dichiarato che la principale azienda degli Stati Uniti per assunti è il governo degli Stati Uniti d'America. E questa
come
cosa va
tutti gli stati del mondo, probabilmente.
Come tutti gli stati del mondo, esattamente. E ha dichiarato che però questa cosa va risolta, va sfoltita. E quindi ha fatto mandare una serie di lettere di licenziamento da tutte le agenzie governative, a tutta una serie di dipendenti. con una proposta di liquidazione e di andare via a casa,
licenziamento, certo.
Esattamente, come se fosse la liquidazione dall'impregilo non del governo degli Stati Uniti d'America.
Ha chiuso la fabbrica della Fiat,
esatto, e comunque ha più difficoltà a farlo, no? Pensa alla Whirlpool, ma anche la stessa Fiat,
sì, con certo.
mesi di battaglia. Invece Donald Trump è arrivato e ha detto vai, ciao, a casa.
E sono gli americani un po' così.
E la cosa che non ci si aspettava, perché non faceva parte di quello che si pensava essere il programma 2025, invece pare che ne facesse parte, è che questa cosa è successa anche con la CIA, che è un po' il fiore all'occhiello degli Stati Uniti d'America. Peraltro, per i quanonisti, Trump è un agente della CIA, quindi è curiosa come cosa. Ma Trump ha detto che
i quanonisti sono un po' curiosi come cosa in generale.
Certo. E Trump ha detto che anche la CIA è piena di elementi del deep state e lui li deve epurare in qualche modo, non ha usato il termine epurare, e quindi ha proposto, sta mandando una serie di lettere di licenziamento anche all'interno della CIA, che pare verrà poi ripopolata da una serie di elementi più affini al programma o l'idea di programma che hanno i repubblicani, quindi avrà comunque meno personale, perché questo è sempre per questa idea di sfoltire l'impiego pubblico americano. E poi insomma c'è questa idea di avere un'agenda più simile a quella dei repubblicani, quindi la CIA nuova dovrebbe occuparsi più di politica interna, cosa che in teoria sarebbe demandata all'NSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che però se riguarda minacce che vengono dall'esterno ma che operano all'interno degli Stati Uniti d'America è di competenza della CIA. Poi ovviamente queste cose sono un po' sfumate, si fanno anche un po' la guerra fra di loro come vediamo, sì, nei film. Competenza mia, siamo arrivati prima noi, dobbiamo collaborare per il bene di questa bambina rapita dai talebani.
Ora cioè, il caso passa a noi.
Esatto, ora il caso passa a noi. E poi c'è sempre un illuminato che invece decide di far collaborare tutti per salvare questo bambino rapito, cioè. E in questo caso qua invece non è per questo, ma è per spiare la Cina fondamentalmente, perché l'altro obiettivo invece è la Cina, perché attualmente la CIA non ha la Cina come priorità. Ovviamente farà delle operazioni che hanno a che fare con la Cina, possiamo immaginare, ma non è una delle priorità. Invece dovrebbe cambiare questo atteggiamento nei confronti della Cina, e la CIA dovrebbe occuparsi più di loro rispetto al passato.
Eh sì, vediamo un po' come procederà questa situazione.
Esattamente, ma Trump ancora non era soddisfatto, si era parlato troppo poco di lui, e quindi
ha detto anche delle cose perché riguardano stati un po' più lontani, posti un po' più esotici.
Allora, è il discorso che avrete sentito tutti su Gaza.
Esatto.
Dopo aver detto che l'unico modo per ricostruire Gaza era mandare temporaneamente i palestinesi tra Egitto e Giordania a ricostruire e poi riportarli forse, ha deciso di alzare il tiro.
Sì, ha detto che Gaza sarà la riviera, la nuova
Costa Azzurra.
Esatto.
Quindi l'idea di Donald Trump, che ha fatto questo discorso alla presenza di Bibi Netanyahu, primo capo di Stato incontrato da Trump dall'insediamento del 20 di gennaio, e ha detto questa cosa qua, insomma, che a Gaza devono essere deportati tutti.
E fanno un enorme villaggio vacanze.
Esattamente. E sulla scorta lui ha parlato di Costa Azzurra, ma diciamo anche sulla scorta di Dubai, questi posti qua.
Che poi non è nient'altro che il piano della destra conservatrice israeliana, insomma, di Netanyahu e dei suoi accoliti, già da un annetto.
Sì, abbiamo parlato, non ricordo in quale puntata, ma girava questa pagina Facebook. Esisterà ancora.
Hanno fatto pure le conferenze immobiliari, diciamo, con i render delle casette.
Esattamente, questa pagina Facebook, la pagina Facebook di un'agenzia di costruzione, agenzia immobiliare o di una, insomma, impresa edile, ora non ricordo, una delle due, comunque,
sì, un consorzio,
che pubblicizzava il loro progetto su Gaza e diceva cominciate a opzionare le nuove case lì a Gaza. Trump però ci teneva a dire che lui non ce l'ha con i palestinesi, quindi no. Ha detto ma loro possono tornare come ci possono andare tutti,
certo,
è un luogo aperto, quindi immaginiamo queste persone che già, diciamo, non erano ricche, no? Perché con tutto l'apartheid israeliano, le difficoltà, la vita nella striscia di Gaza non era idilliaca neanche prima dell'ottobre 2023, e quindi diciamo queste persone deportate come emigranti in Egitto, in Giordania o chissà dove, piuttosto che se le prende magari in Libano, senza un lavoro, senza una prospettiva, dopo un anno e mezzo di guerra dovrebbero tornare da acquirenti per acquistare un villino sul mare nella nuova Dubai,
un posto dove vivranno tutti insieme, tutti felici, perché attualmente tutto tutte macerie e quindi non ci si
quindi
può
ci
vivere.
Forse 5 palestinesi ricchi che non vivono in Palestina da 30 anni che andranno magari a comprarsi il villino, li potrà dire: avete visto? C'è Mohammed non so che si è comprato la casa, quindi anche i palestinesi sono tutti e 5 sono tornati. Quindi deportando invece di 3 milioni di persone, esatto, che abitano a Gaza superstiti.
E tra l'altro che secondo lui dovranno andare in una nuova terra di latte e miele dove ricostruire una Palestina in qualche modo in un'altra parte del mondo.
Oppure se si mette d'accordo
bene
con Musk potrebbe essere Marte. Peraltro questa vicenda sarebbe ridicola e divertente quasi se non a parlare non fosse il presidente degli Stati Uniti d'America, perché non ci fosse in ballo la vita di 3 milioni di persone che peraltro da là non se ne andranno mai, se non, quindi
ma assolutamente
o ci porterà di fronte alla più grande pulizia etnica della storia dell'umanità dal 1945 oppure non sarà realizzata.
Tra l'altro nei suoi piani la striscia di Gaza sarebbe controllata dall'esercito americano direttamente.
Sì, 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 ha detto la striscia di Gaza
la controlliamo noi, cioè, non agli israeliani, ma
non l'ONU,
noi.
Non un'alleanza internazionale, proprio loro, cioè gli Stati Uniti, come hanno dimostrato in questi giorni, di non guardano in faccia a nessuno, se la vedono direttamente loro. L'America è il vero game changer del mondo.
Mettiamo una bella base militare, tra l'altro, sicuramente.
Vabbè, questo è chiaro, anche perché poi farebbe piuttosto comodo in quell'area del mondo. No?
Magari così si svincolano pure da Israele, che ne sa.
Ah, cioè, comunque Netanyahu felicissimo, era entusiasta di questo discorso di Donald Trump, che sono molto amici loro, no? Peraltro avrebbe dovuto arrestarlo tecnicamente, perché ricordiamoci sempre che c'è una sentenza della Corte Penale Internazionale per l'arresto di Gallant.
Però devo dire, mi sa che gli Stati Uniti non partecipano alla Corte Penale Internazionale.
No, vogliono addirittura sanzionarla in realtà per questa cosa qua.
Sì, sì, vorrebbero sanzionare i singoli giudici che hanno preso hanno fatto questa sentenza,
compresa la giudice statunitense, perché in realtà anche lei.
Sì, che poi ha votato pure lei, infatti, per questa sentenza. Insomma,
infatti, non ce la si aspettava, invece lei ha votato a favore, con grande coraggio, peraltro. E quindi niente, questo è lo scenario degli Stati Uniti d'America. Quindi il nostro amico Donald Trump anche questa settimana ha deciso di far parlare parecchio di lui. Peraltro ne avrà fatte talmente tante che noi non arrivano, comunque sono notizie che per noi sono marginali e che arrivano molto di più negli Stati Uniti, che sai quante ce ne siamo perse di uscite incredibili di Donald.
Ma quella sta gli ha preso difficile.
Esattamente. E allora parlavamo dunque di Israele.
Sì, è perché è successo, tra l'altro è successo un altro tema, un'altra questione.
Esattamente.
Che riguarda
Israele, oltre a fare le cose di cui abbiamo parlato lungamente, è anche un produttore di tecnologia particolarmente importante e particolarmente avanzata, che distribuisce un po' per tutto il mondo.
Sono in particolare questi spyware.
Esattamente, ha una importantissima azienda di spyware, quindi di sicurezza digitale, che si chiama Paragon. E questa Paragon ha come clienti molti paesi del mondo. Si sa per certo che uno dei suoi clienti principali è proprio gli Stati Uniti d'America. Dopodiché, cosa fa Paragon? Fondamentalmente lavora con i servizi segreti, quindi spyware non difende dagli spyware, ma li inserisce.
Sì, fa proprio gli spyware. Esatto.
Dopodiché pare che WhatsApp abbia un'opzione per cui se sei spiato da Paragon ti avvisa, con una cosa incredibile questa fra l'altro. Quindi Meta ha mandato un messaggio a 90 persone in Europa avvisandole del fatto che erano spiate da Paragon, tra cui alcune persone qui in Italia, in particolare due italiani, sì, e una persona non italiana ma che aveva criticato il governo italiano,
in particolare Luca Casarini
fondatore di Mediterranea, ex attivista dei centri sociali, ex candidato per SEL all'epoca al Parlamento Europeo, una figura piuttosto importante nel panorama delle ONG italiane, che aveva notoriamente criticato gli accordi fra Italia e Libia e che si è trovato questo bel avviso di Meta che gli ha detto: guarda che sei spiato da Paragon.
Esatto.
L'altra persona, la prima persona invece a parlarne è stato Elgomati. Elgomati è un attivista libico che non vive in Libia, è dovuto scappare durante la guerra e che vive in Svezia. E il Gomati aveva criticato, era proprio lui che aveva criticato gli accordi fra Libia e Italia quando c'erano stati, ed il Gomati è stato il primo a rendere pubblica questa vicenda di WhatsApp e di Paragon. La terza persona legata all'Italia
è Francesco Cancellato,
direttore di
Fanpage.
Esattamente, direttore di Fanpage.
Quindi un giornalista, diciamo, di una pagina di informazione anche non troppo allineata con quella che è un po' la narrazione internazionale occidentale, se vogliamo.
Sì, basti pensare che io ad esempio personalmente ho appreso di questa vicenda di Paragon prima di vedere la bacheca Facebook di Casarini, di questa vicenda leggendolo sul Guardian, che l'aveva come seconda notizia più o meno. Invece Repubblica, Corriere, non parliamo di giornali più legati al governo, questa cosa ovviamente invece per Fanpage era la prima notizia, era la copertina ovviamente, e l'hanno mandato una lettera aperta in cui hanno chiesto se il governo italiano è cliente di Paragon.
E a quanto pare
il Corriere d'Italia non ha risposto.
No, è figo.
Non ha risposto niente. Dopodiché,
il segreto di Stato.
Sempre oggi il Paragon ha ritirato gli spyware dall'Italia in maniera cautelativa, nei fatti rispondendo alla lettera di Fanpage, quindi pare che abbia rescisso quindi il contratto con l'Italia, almeno questo si presume, perché semplicemente non opera più in Italia, e quindi si presume che abbia anche rescisso il contratto col governo, probabilmente cautelandosi rispetto alla tempesta mediatica, perché è un conto chiaramente spiare magari dei cittadini degli Stati Uniti con l'accordo del governo, la so cazzi del governo, non ecco cazzi di Paragon, ma se il governo italiano non conferma neanche diventa complicato.
Certo, ma siamo finiti se i servizi segreti devono fare i contratti che poi possono essere ritirati,
no? Ma poi
si dovrebbero agire in maniera
in onestà, se il governo italiano non fosse coinvolto, che ci voleva dire? No, non siamo clienti di Paragon, fine. Invece non hanno detto niente, e diciamo che...
Ma chi lo deve spiare a Francesco Cancellato se non il governo italiano? Italiano.
Sì, che cavolo gliene frega a Netanyahu, a Trump, di Francesco Cancellato, io posso capire.
Con tutto il rispetto e il bene.
L'attivista libico in Svezia che comunque è cancellato, per carità. Fanpage è il giornale online con più visualizzazioni d'Italia, non fa più visualizzazioni del Corriere, di Repubblica, quindi ha comunque una grossa portata. C'è anche da dire che le notizie che girano di più non sono quelle sui carceri in Libia o quelle sulla corruzione in regione Campania, ma sono nata bambina con tre teste in Zimbabwe, che poi va a vedere, non è vero che c'ha tre teste, sono due sorelle siamesi e la terza testa non si sa manco cos'è, il pollo senza testa che cammina per 20 secondi, che poi Fanpage, questo gioco di clickbaiting che chiaramente giova anche alle notizie serie, ma insomma è per quello che è la più visualizzata, le notizie di calcio, no?
Certo.
Anche se non sono quelle che evidentemente hanno suscitato l'interesse del SISDI, e quindi vedremo come andrà avanti questa vicenda, un'altra medaglia al valore del governo italiano con Paragon. Prima di passare all'ultimo argomento, che riguarda proprio l'Italia,
facciamo una piccola pausa.
Una piccola pausa, vai. Dunque, dicevamo, ritorniamo di nuovo sul governo italiano. È una notizia che è girata molto, se ne è parlato ampiamente, noi l'abbiamo accennato vagamente nelle scorse puntate, ma in Italia è stato trovato questo dirigente dell'esercito libico chiamato Al-Masri. Questa persona era ricercata dalla Corte Penale Internazionale, come Netanyahu, ed era ricercato per traffico di esseri umani, per torture, uccisioni, perché è uno di quelli che gestisce i famigerati campi in Libia.
Esatto, lui era direttore di carceri e anche un ufficiale dell'esercito libico, diciamo. E tutte queste accuse risalgono al periodo successivo alla caduta di Gheddafi, quindi successivamente al 2011. In particolare il 21 gennaio, dopo una pronuncia della Corte d'Appello italiana, è stato scarcerato e condotto con un volo di Stato di nuovo in Libia.
Esattamente, e quindi questa notizia ha fatto un po' scalpore perché non è stato utilizzato il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale.
Cioè, ma è stato utilizzato per arrestarlo, perché lui era in Italia a vedere il Milan. È stato arrestato dopo la partita.
Gliel'hanno fatta vedere la partita, sì, però, almeno.
In Italia queste cose le facciamo, siamo sacre.
Nel derby. Eh sì, se coi tempi mi trova il derby, penso.
Probabile, sì.
Era con la Juventus. Ancora sì. Più importante del derby, volendo. Non è vero che l'Inter è prima in classifica, però partitona, insomma. Anche per il Milan forse conta di più, perché per la lotta Champions Europa League conta di più che con l'Inter.
Comunque, c'era questa cosa, perché lui aveva girato in macchina per vari stati. Poi, quando è stato spiccato il mandato d'arresto internazionale, si trovava in Italia e quindi è stato arrestato in Italia.
Quindi lui tifa Milan, no? Scusami, perché pensavo al fatto che Gheddafi, che è quindi suo avversario, è stato azionista dell'ENI e della Juventus.
Ecco, vedi.
E quindi, cioè, vedi come la geopolitica poi si va sul
sempre
piano internazionale.
Un po' di
pallone. Però Gheddafi tifano Juventus e gli altri tifano Milan, così possiamo ridurla. Tra l'altro il figlio di Gheddafi ha giocato nel Perugia, nell'Udinese, un giocatore di calcio che credo abbia almeno due presenze in Serie A.
Me la ricordo questa cosa.
Sì, sì.
Chissà come mai, queste raccomandazioni. Vabbè. E comunque, questa Al-Masri, una persona veramente poco raccomandabile, un torturatore, secondo la corte, secondo la sentenza, insomma, che lo voleva carcerato, ed è stato liberato improvvisamente. Tra l'altro, pare che il volo di Stato con cui è stato riportato in Libia, che è stato accolto in Libia a Tripoli da festeggiamenti della sua parte politica, chiaramente, e fosse pure già pronto prima dell'emissione della sentenza.
Esattamente.
E quindi poi la Corte Penale Internazionale ci ha chiesto un po' conto di come mai, perché avete fatto questa cosa, che è successo, come mai avete liberato questo assassino, questo torturatore.
Nonché scafista,
esatto.
Cioè, questo è un governo che ha fatto una propaganda contro gli scafisti tremenda. Abbiamo un reato qua che punisce gli scafisti, che punisce in genere poveri cristi che vengono piazzati sulla barca, esatto. Gli dicono: qua arriva in Italia, guida tu, e diventano improvvisamente scafisti.
Devi andare sempre di là.
E
su quella
questi,
direzione,
tolleranza zero, 8 anni di galera. E spesso sono ragazzini che vengono piazzati là, che non hanno niente a che fare con le organizzazioni che poi mandano i migranti in Italia. Peraltro questa è la storia di O Capitano, no?
Sì.
Di Garrone. Lui, questo ragazzo che deve arrivare in Italia, gli mettono in mano la barca perché lui non si può permettere il viaggio, l'unico modo che ha è quindi guidare lui, e lui poi viene arrestato.
Certo, all'epoca della sua immigrazione in Italia non c'era ancora la pena di 10 anni quindi lui mi sembra che se l'è cavata con
4.
Esatto, con
meno. 4 non quella che è tratto, ma invece chi fa questa cosa?
Dopo Minniti c'è stato questo incremento della pena.
Esattamente, quindi in barba a ogni senso della ragionevolezza rispetto agli omicidi e alle torture e ogni senso della logica rispetto alla propaganda sugli scafisti, è stato rimandato in Italia. Corte Penale, dicevamo, ha chiesto conto ed è partita subito un'inchiesta della magistratura che ha visto come indagati Giorgia Meloni e il ministro Nordio.
Che tra l'altro un ministro che la settimana prossima doveva già parlare in Parlamento per quanto riguarda la liberazione di Abedini, lo ricordate, l'iraniano che è stato scambiato a tutti gli effetti con Cecilia Sala,
o almeno si presume
è andata così, ma insomma le tempistiche sono un po' sospette.
Sì, decisamente. E così come si sospetta che le ragioni dietro la liberazione di Al-Masri siano legate ai rapporti certi, insomma certificati, fra Italia e Libia, gli accordi famosi stretti proprio da Minniti quando era ministro degli interni del governo Gentiloni
nel 2017.
Esattamente, poi ratificati da tutti i governi successivi, e quindi si presume che ci sia stata questa cosa qua. Dopodiché Nordio è intervenuto a discutere la sua scelta e ha detto: io ho studiato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, l'ho trovato illegittimo sotto un profilo giuridico. Lui dice: i magistrati non si sono letti le carte, hanno deciso di indagarmi, ma io in realtà legittimamente ho fatto questa cosa. Perché dice: le carte sono contraddittorie, si parla di episodi avvenuti prima del 2011, ma questo dovrebbe aver operato dopo, magari ha fatto entrambe le cose, dico io, ma insomma, e quindi per me un provvedimento con la Corte Penale Internazionale è illegittimo, che cozza con la nostra legge. Andrebbe approfondita questa vicenda, perché per ora a dirlo è solo Nordio, io non ho le competenze chiaramente per verificare questa cosa, sarebbe interessante capire cosa ne pensa la magistratura, che chissà se se le lette le carte, perché è vero che spesso non lo fa, ma immaginiamo che in questo caso, su un caso mediaticamente così importante, peraltro parliamo dello stesso procuratore che ha portato avanti l'inchiesta su Salvini e sul sequestro di persone per la vicenda dei porti chiusi, quindi dopo aver perso quel processo là, io credo che dovrebbe essersi un minimo cautelato, certo. No? Quindi si può presumere che qualcosa ci sia, insomma. Comunque parliamo di un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale di cui noi facciamo parte, non siamo
altro di una estranei. È stato portato in Libia il giorno stesso con un volo di Stato, insomma, pure sì, questa faccenda,
ecco, perché Nordio,
non liberarlo e basta,
perché Nordio ha detto che comunque questa persona era considerata un pericolo per l'Italia e quindi andava rimpatriata ed è stato disposto quindi il rimpatrio forzato, che di solito non si fa col volo di Stato, si fa con dei voli di linea normali, il rimpatrio, scortate ovviamente le persone dalle forze dell'ordine, quei pochi rimpatri che si fanno, perché l'Italia per una questione economica ne fa pochissimi. Ci siamo, e incuriosisce l'urgenza con cui è stato fatto questo rimpatrio. Di solito i tempi non sono così brevi, e peraltro, insomma, se parliamo di una persona così pericolosa sul profilo penale da dover intervenire immediatamente con decreto del Ministro della Giustizia, con l'accordo del governo, eccetera, beh, non si rimanda nel suo paese normalmente. Scusate, se noi acchiappiamo un terrorista afgano dei talebani, che facciamo? Andiamo in Afghanistan? Non funziona così di solito.
Certo, immagino di no.
Quindi in teoria dovrebbe essere qualcuno che ha commesso dei reati tali da essere rimpatriato, ma non tali da essere arrestato.
Certo, poi reati in Italia, tra l'altro stiamo parlando di reati universali, anche l'Italia è considerata reati universali, quindi bastava appellarsi al fatto che questo aveva compiuto dei reati universali. Esatto. Questa cosa era comprovata.
Peraltro, semmai si sarebbe dovuta fare l'estradizione per il paese che aveva fatto il mandato di cattura per primo, che chiaramente non è la Libia, visto che è stato accolto come un eroe dai suoi stessi connazionali, quindi non possiamo parlare di estradizione, ma nei fatti l'hanno accompagnato, cioè non ci sono altri modi per dirla. Ma Nordio si è indignato, ha detto che la magistratura non si è letta le carte, questa cosa se la possono aspettare dagli avversari politici che fanno le opposizioni, lui rispetta le opposizioni, il loro lavoro, ci sta che li critica, ma i magistrati no, si è arrabbiato tantissimo. Nordio, vedremo.
Le toghe russe. Un po' di attacchi alla magistratura ultimamente.
Qualcuno suggeriva l'ipotesi che violare questo mandato di cattura della Corte Penale Internazionale servisse anche a creare un precedente, di modo che il giorno che Netanyahu verrà in visita in Italia si possa non catturarlo dicendo è legittimo il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale come era illegittimo quello di Al-Masri. Non è manco la prima volta che lo facciamo. Boh, chissà.
No, quindi rischiamo una procedura di effrazione dalla Corte Penale Internazionale e con una procedura di verifica se effettivamente noi possiamo stare all'interno della Corte Penale Internazionale come del consesso della Corte Penale Internazionale.
Esatto, peraltro è intervenuto anche Piantedosi dopo Nordio a specificare, visto che lui è diciamo la persona che si occupa dei rapporti con la Libia in quanto ministro degli interni, perché non è il ministro degli esteri in questo caso, che si tratta di difesa delle frontiere interne, e ha detto che non c'è stato assolutamente nessuna forma di pressione dalla Libia.
Oh,
nessuna forma di contatto, è stata una scelta indipendente che non c'entra assolutamente niente.
È stato un regalo.
È stato, no, loro stanno su quest'idea che era illegittimo il mandato di cattura. L'unica cosa legittima da fare era espatriare questa persona perché era pericolosa e quindi doveva essere mandata via, una sorta di esilio. Non lo so, credo che sia la prima volta che sento l'idea che una persona che ha commesso dei reati pericolosi va esiliata e non arrestata in Italia, perché un conto è il migrante, perché
non c'è, non so se ci sta questo ordinamento giuridico dell'esilio.
Il rimpatrio in Italia c'è per i soggetti con sedi pericolosi che magari hanno procedimenti, cose del genere,
Immagino pericolosi in Italia.
Esatto, ma poi per reati commessi in Italia, non per reati commessi all'estero.
E se lo mandi proprio nel posto dove
e non con mandati di cattura della Corte Penale Internazionale. Ecco, parliamo di gente, magari si è andata a rubare, ha fatto certo. reati violenti, non di persone che hanno torturato le persone in Libia per 10 anni, insomma, uccise le persone. E poi gli scafisti, credibile questa cosa, è veramente credibile. Il capo degli scafisti abbiamo rimpatriato con tutti gli onori in Libia. Comunque ne risponderanno di fronte alla magistratura, quindi fra 6-7 anni sapremo come andrà a finire. Del resto,
sì, diciamo, c'è il procedimento del, come si chiama, la cosa dei ministri, la Corte dei Ministri. Il Tribunale,
sì, esatto,
dei Ministri.
Esatto, sono, i ministri sono giudicati
dal Tribunale dei Ministri, diciamo,
da un tribunale
così,
apposito, e non dal Tribunale ordinario, in quanto figure di rappresentanza dello Stato.
E va bene. E quindi
questa è questa vicenda curiosa che riguarda l'Italia, ma in realtà riguarda in generale il mondo. Una notizia che comunque consideriamo di politica internazionale.
Sì, ma comunque noi siamo alleati di questo governo di Tripoli, di cui comunque al-Masri in qualche modo faceva parte. C'è una coalizione internazionale che difende questo governo di Tripoli, che ricordiamo la situazione libica è ancora una situazione, un patchwork di alleanze in cui ci entrano molto le questioni internazionali. C'è sta al-Sisi che appoggia il governo di al-Fatah, che è il governo
insieme alla Turchia, peraltro.
Sì, e alla Russia pure, che governano più di metà della Libia in realtà in questo momento. Nella parte meridionale ci sono delle tribù nomadi, e invece a Tripoli è rimasto questo governo quasi nominale,
che è il governo riconosciuto
dalla famosa comunità internazionale.
Esatto, dalla maggior
parte dei paesi,
diciamo,
occidentali, va.
Anche se la Turchia, ricordiamo, è un paese NATO.
Sì.
Quindi queste sono sempre le solite dinamiche curiose della NATO quando si parla di Turchia, per l'appunto. E allora, quindi questa è un po' la questione che riguarda al-Masri. Adesso è stata una puntata abbastanza rapida, quindi ne approfittiamo per dare un paio di elementi che eravamo indecisi se parlarne.
Sì, questo punto sono... parliamo.
Allora, noi abbiamo parlato di Serbia nella scorsa puntata, quindi delle dimissioni di Vucevic, il primo ministro serbo.
E le proteste stanno continuando.
Esatto, lui si era dovuto dimettere, ricordiamo, per queste proteste molto veementi di studenti e agricoltori insieme, avvenute dopo il crollo di un tetto di una stazione ferroviaria in una città serba, che aveva provocato una serie di morti. Quindi è un movimento contro la corruzione, perché il concetto è un po' stile ponte di Genova, no? Il ponte Morandi, quindi non sono stati fatti controlli per la corruzione, eccetera, 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 e quindi protestiamo.
Sono un po' più seri questi serbi.
Ma i serbi sono stati un po' più seri in merito, quindi al posto di rinnovare le concessioni a Benetton sono andati fuori al palazzo presidenziale, hanno esercitato una certa pressione e Vucevic, il primo ministro, è andato a colloquio con Vucic,
il presidente.
Sì, i serbi hanno dei cognomi molto simili fra di loro spesso. E quindi ha rassegnato le dimissioni come messaggio anche di dialogo con i manifestanti, che chiaramente non è bastato, perché adesso i manifestanti stanno chiedendo invece le dimissioni dello stesso Vucic, che governa da molto tempo oramai,
sì,
la Serbia.
Anche è stato confermato con un'ampia maggioranza alle,
esatto,
ultime elezioni, e vediamo insomma un po' come proseguirà questa situazione.
Esattamente, quindi se Vucic cadrà in base a questa cosa, ed è un elemento anche molto importante sullo scacchiere geopolitico.
Sì, perché lui è molto amico della Cina,
è stato uno dei pochi paesi che Xi ha visitato nella sua visita europea. Hanno visitato l'Ungheria, la Serbia e la Francia. Quindi la Francia come paese di rappresentanza dell'Unione Europea, e invece l'Ungheria, certo, e la Serbia come paesi anche amici della Russia, chiaramente. La Serbia ha uno storico rapporto molto solido.
Ricordiamo dalla prima guerra mondiale, ma anche precedente in realtà.
Anche per la questione del Kosovo, che è stato riconosciuto da una parte della comunità internazionale, non da tutta, e non è stato riconosciuto dalla Russia, oltre che ovviamente dalla Serbia.
Certo.
La Serbia però in realtà è un paese che ha fatto richiesta di ingresso in Unione Europea. Quindi,
sì, tra l'altro è il paese con più avanzato nel procedimento.
Esatto, perché soddisfa tutta una serie di caratteristiche, ma evidentemente la cosa è stata un po' congelata per alcune scelte,
per questioni geopolitiche.
Poi c'è stata tutta una questione sui vaccini, perché a un certo punto la Serbia rispetto agli altri paesi, quando noi stavamo ancora aspettando di avere i vaccini, la Serbia in realtà era andata in overproduction di vaccini per una ragione molto semplice, nel senso che in Serbia hanno deciso che andavano bene tutti i vaccini, quindi sì. Il vaccino cinese, Sinovac si chiamava,
Sputnik
che era quello russo, oltre ai più noti Pfizer e Moderna, e poi come si chiamava quello là che ammazzava le donne?
AstraZeneca,
ecco. No, non è vero, ne ha accesa qualcuna poche, poi è stato ritirato dal mercato proprio, credo, AstraZeneca. Comunque, insomma,
io ho fatto una dose.
No, io no, io ho fatto sempre Pfizer.
Ho fatto tutte e tre.
Sempre Pfizer io. E, comunque, insomma, c'era questa possibilità di ottenere tutti i vaccini possibili. Avevano creato anche questo meccanismo del turismo dei vaccini. Cioè, ogni tu ti andavi, sì, a visitare Belgrado e ti vaccinavi. Era una iniziativa internazionale. Poi in realtà poche settimane dopo sono arrivati i vaccini da noi, quindi non è stato più necessario. Peraltro c'era un problema, nel senso che da noi alcuni vaccini non erano riconosciuti, soprattutto Sputnik e Sinovac. Quindi tu rischiavi, certo, di andarti a vaccinare là, tornavi in Italia e non potevi ottenere il Green Pass. Dopodiché non ti potevi comunque neanche vaccinare,
perché eri già vaccinato
ed era pericoloso vaccinarsi due volte a distanza di pochi giorni. Quindi era un po' complicato, no? C'è stata, mi ricordo, tutta quella questione sui lavoratori della logistica est europei che avevano fatto Sputnik e che non avevano il Green Pass qui in Italia, perché Sputnik non era riconosciuto, insomma, c'è tutta questa intrigo. E comunque, insomma, la Serbia da questo punto di vista è un paese abbastanza delicato, perché nell'area praticamente è rimasto l'unico, oltre all'Ungheria, ad avere rapporti
con la Russia.
Con la Russia. Quindi un cambio di governo potrebbe cambiare un po' lo scenario internazionale.
Sì, c'è un'alleanza veramente storica con la Russia.
E a proposito di Unione Europea, l'ultimissimo argomento della puntata.
Sì, si sta iniziando a parlare del
Democracy Shield.
Esatto.
Democracy Shield era una promessa fatta dalla von der Leyen in sede elettorale, in cui c'era questa proposta di questo Democracy Shield, che fondamentalmente è un tentativo di evitare da un lato le ingerenze sul web di estere e in generale anche di protezione dei dati, della privacy, ma anche di controllo delle fake news. Che da un lato può essere chiaramente una cosa utile, dall'altro è molto pericoloso.
Pericoloso, esatto. Quali sono i vincoli di questa cosa? Poi chi è che... Who watch the watchman?
Cos'è una fake news? È un concetto delicato, nel senso che un conto è dire ci sono le scie chimiche, quello è una cosa che siamo ragionevolmente certi sia falsa, perché tutta la comunità scientifica, o almeno la stragrande maggioranza della comunità scientifica, è d'accordo nel dire che questa cosa non è vera, e quindi c'è la ragionevolezza di poter dire questa è una fake news, no? Oppure dire Donald Trump è nato in Azerbaijan è falso,
cioè, semplicemente falso,
o quantomeno è oltre ogni ragionevole dubbio. Poi può anche darsi che è nato, l'ha tenuto nascosto a tutti, ma è improbabile, no? Quindi in questo caso diciamo che è facile generare una fake news. Ma ad esempio, quando si parla di Israele e Palestina, cos'è una fake news? Se uno dice torturano la gente le carceri a Israele perché l'hanno denunciato degli attivisti, come fai a dire se è vero o non è vero oltre ogni ragionevole dubbio? Quindi se Israele lo smentisce è una fake news.
È una fake news perché quella è un'istituzione e quelli sono degli attivisti? E questo poi è il rischio verso cui si va incontro.
Esattamente, se Luca Casarini dice sono stato spiato dal governo italiano, è una fake news perché non abbiamo ancora la certezza che sia vero? Oppure è vero perché Paragon si è ritirato dal mercato e si pensa che l'Italia sia stata cliente di Paragon? Come fai a saperlo? Chi decide, esatto, cosa è vero e cosa non è vero in questi casi qua? E quindi è un argomento molto delicato. E
diciamo, ancora devono iniziare ne stanno iniziando a parlare, si è formata la commissione.
Esatto, due giorni fa è stata formata la commissione e si inizierà a ragionare di questo tema qua, e si cominciano ad avere dei primi insight, ma non si sa nei fatti come verrà articolato, quindi speriamo di non essere bollati come fake news.
Certo. Tra l'altro hanno preso questo nome che dipende dalla Marvel. Sembra.
Sì, Democracy Shield sembra una sorta di accordo fra Capitan America e Capitan Bretagna. che è un po' il cugino sfigato di Capitan America, anche se è stato scritto da Alan Moore, un grande fumettista, quindi ha la sua dignità in realtà dal punto di vista editoriale, però un po' più famoso Capitan America. Ora vedremo se Capitan Ursula farà lo stesso tipo di lavoro.
E va bene.
Va bene, allora in questa puntata relativamente breve, poi non sarà brevissima, però insomma rispetto alle ultime che erano state un po' fiume,
siamo andati un po' più veloci.
Siamo andati un po' più rapidi, stranamente. E quindi un carissimo saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e da Luigi Di Chiara in regia. Ciao ciao.
Ciao.
www.radioshamal.it